Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Cappellini, giornalista del quotidiano Il Messaggero, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci di nuovo in diretta, stanno arrivando appunto i vostri SMS, sono numerosi e trattano un po' tutti i temi che abbiamo affrontato dalla lettura dei giornali. Ne cito un paio, ricordando che sono tutti comunque visibili sul sito di Radio 3 Rai. In particolare sul tema della lettera della docente precaria, c'è chi condivide: brava la docente Raiola per la chiarezza del linguaggio e le argomentazioni poste. C'è anche chi condivide meno, dice: rispettiamo le parole, deportati erano gli ebrei. Ci sono anche molti interventi sul tema della Libia e dei migranti, che è uno sicuramente dei temi che più scatena la partecipazione al dibattito. Voi potete continuare a mandarli, continuiamo a guardarli, sicuramente ci torneremo. Adesso però diamo spazio alle telefonate, che oltre che essere al centro di questo nostro spazio saranno poi riaffrontate, sviluppate anche successivamente nel palinsesto di Radio 3 A Tutta la Città Ne Parla, che ne sceglierà alcune per proseguire la discussione. Intanto però dovrebbe essere in linea la prima telefonata. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Carlo, telefono da Varese. Innanzitutto grazie e buongiorno a tutti. Ieri ero per lavoro, faccio il fotografo all'incontro tra Angela Merkel e Matteo Renzi, e come altre volte mi era capitato ho visto una sproporzione, una differenza tra quello che ho visto e sentito e quello che poi i giornali raccontano. Allora, bagno di folla, sì, molti erano tedeschi che erano lì perché c'era Angela Merkel, molti non sapevano perché ci fosse quello sciame di fotografi, cameraman attorno a qualcuno, chiedevano chi fosse e poi si univano al gruppo. Per quanto riguarda invece i fischi, non è stato soltanto qualche fisco all'indirizzo di Meschi, sono stati di Renzi, sono stati diversi i fischi all'indirizzo di Renzi, c'è stato anche un Renzi faccia di M, c'è stato un Renzi vergognati, Renzi stai sereno, Renzi dici chi ha preso l'albero della vite da dove viene, queste cose le ho viste e sentite, mentre nei confronti di Angela Merkel di critiche o chiamiamoli pure insulti io non ne ho sentiti. E mi sembrava invece che molta gente, soprattutto donne, la chiamassero Angela, probabilmente per incrociare uno sguardo. Questo avviene nei confronti di chiunque abbia una visibilità televisiva come internazionale come c'era lei, e comunque alla fin fine ho visto ancora una volta una differenza tra i fatti e poi come vengono raccontati sui giornali, e soprattutto questa montante dissidenza, critica feroce nei confronti del nostro Presidente del Consiglio.
Va bene, noi la ringraziamo della sua testimonianza, lei era lì testimone diretto, quindi insomma in qualche modo ha fatto il suo lavoro di cronista in questa telefonata. Non abbiamo motivo per dubitare le sue parole rispetto alla presenza di contestazioni, anche perché comunque tutti i giornali ne hanno parlato, nessuno ha censurato il fatto che ci siano stati anche dei fischi. Insomma, secondo lei l'entità di queste contestazioni è stata maggiore di quello che traspare dai titoli, però insomma un fischio quando, una volta che se ne parla e si racconta del fatto che ci sono stati, insomma l'elemento comunque di giornalismo, mi pare, di cronaca, mi pare che sia presente e confermato dai resoconti di tutti i quotidiani, quindi insomma non ci sono state censure. Poi ovviamente insomma, c'è stato anche come spiegava anche lei, un grosso bagno di folla nel caso della Merkel, come scriveva giustamente Di Vico, abbiamo letto sul Corriere della Sera, e di fatto anche insomma l'entusiasmo, comunque in ogni caso l'attenzione per quello che di fatto è una sorta di super presidente europeo, una carica che non esiste nella governance ma che c'è di fatto. e che forse, diciamo, più che la notorietà televisiva giustifica e motiva l'attenzione di molti ieri all'Expo per la presenza della cancelliera tedesca. C'è già un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto? Pronto in linea, prego.
Pronta?
Sì, prego.
Pronto?
Sì, prego.
Buongiorno, sono Marinella da Ventimiglia.
Buongiorno.
Buongiorno. Di quelli che sono sul confine non si parla più, continuano a rimanere sulle rocce, ma non se ne parla perché sono tranquilli, non fanno casino, puliscono anche dove sporcano. La Francia, che ce l'abbiamo a 30 metri, cerca di collaborare con noi portando delle cose necessarie. Arriva della gente da Monte Carlo che ha tutto quello che vuole, che porta l'acqua, porta da mangiare, porta tutto, e però niente, siamo scomparsi, siamo qui, stiamo facendo di tutto per dargli una mano. Io vorrei sapere perché nessuno pensa che questi potrebbero essere utili, lavorare. Noi abbiamo un mucchio di paesi disastrati con le case che cadono, potrebbero lavorare in questi posti, ristrutturare, avere una casa, niente, siamo tutti ciechi, sordi, non, queste cose non le capiamo, ecco, perché loro sono là seduti sugli scogli e sinceramente quando uno parla con loro dice: ma noi vorremmo fare delle cose. E qui abbiamo dei paesi distrutti dove non abita più nessuno, perché la costa è il turismo, invece l'entroterra è di nessuno. E questi sarebbero disponibili e capaci anche a dare una mano, a ristrutturare. Niente, tutti sordi, tutti ciechi, e cerchiamo di farli sopravvivere sulle rocce. Forse di farli sopravvivere sul serio, perché le assicuro dal 2 di giugno che sono lì.
Grazie signora della sua testimonianza, soprattutto perché ci ricorda che ogni tanto ci sono delle fiammate mediatiche di attenzione, perché del caso dei migranti sulle rocce a Ventimiglia si è scritto per giorni qualche settimana fa, poi si è smesso di parlarne, ma non perché la questione non esista più, come ci ha appunto ricordato la sua testimonianza, ma perché in realtà si è spostata l'attenzione altrove senza che comunque la situazione sia cambiata. Lei pone un tema, signora, di capitale importanza, perché uno dei punti più controversi, più discutibili delle nostre politiche di accoglienza riguarda ovviamente l'eccesso di burocratizzazione e l'eccesso di procedure che in qualche modo obbligano. Adesso magari questo non sarà il caso dei migranti sugli scogli a Ventimiglia, ma lo è sicuramente è il caso di molti migranti presenti nelle strutture temporanee, nei CIA, in tutte le altre strutture con acronimi vari presenti sul territorio, che praticamente vivono lì reclusi, rappresentando anche un costo per lo Stato, come non si dimentica mai di ricordare qualche politico, Salvini in testa. Ovviamente non sono soldi che entrano nelle tasche direttamente di queste persone, sono soldi che servono a far funzionare le strutture che li ospitano, ma in ogni caso appunto senz'altro rappresentano un costo. Nel frattempo queste persone vivono di fatto in uno stato di reclusione che non è molto diverso se poi è all'interno di un CIE oppure all'aperto sugli scogli, ma comunque uno stato in cui non sono messi assolutamente nelle condizioni di poter far nulla di utile né per se stessi né per la collettività. Questa però è la situazione, questo è per il momento il modo in cui è stata strutturata l'accoglienza nel nostro paese. Poi su questo ci sono anche polemiche legate al fatto che secondo molti, insomma, in realtà l'Italia si accontenta, ecco, di farli transitare, contenta di rispettare anche magari non troppo rigorosamente alcune procedure, per poi lasciare che chi è arrivato in Italia se ne vada altrove, in altri paesi europei che sono la vera meta del viaggio. Però è importante ricordare che appunto una delle storie simbolo di quest'estate, i migranti sullo scoglio, è una storia tutt'altro che chiusa. C'è già un'altra telefonata in linea, pronto?
Sì, buongiorno, io mi chiamo Francesco e volevo telefonare a proposito dell'incidente sul lavoro che c'è stato in Cina recentemente, i morti che ci sono stati, ormai sappiamo che sono più di 120, quindi è stata una vera tragedia, oltre all'inquinamento Però io vorrei sottolineare la dichiarazione che ha fatto ieri il governo cinese, perché si è assunto la responsabilità di lavorare sulle morti sul lavoro, di ridurre gli incidenti e le morti sul lavoro in Cina. Io vorrei ricordare che in Italia le morti sul lavoro fino a poco tempo fa, fino agli ultimi dati, erano circa 3 al giorno, che è 3 per 3, 9, 90 al mese e quindi 1200 all'anno, tutti i mesi e tutti gli anni. Da quando c'è il governo Renzi non si parla più di dati. Gli ultimi dati che abbiamo erano che a fronte di un calo del lavoro c'era un aumento degli incidenti e dei morti, ma poi non se ne è più parlato, è più di un anno circa da quando c'è il governo Renzi che non se ne parla più. Io penso che questo sia una censura che viene fatta proprio per non parlare dei problemi veri, che è meglio mettere sotto al tappeto, nascondere, che è un po' lo stile di Renzi anche. E allora io vorrei chiedere al giornalista che cosa ne pensa di questa cosa, se sono più avanti i cinesi di noi o se siamo più avanti noi di loro.
Ma insomma, no, sulla corsa Italia-Cina francamente non saprei dirle chi è in testa, quindi uscirei rapidamente da questa competizione. Insomma, in Cina accadono sicuramente cose, lei ha citato la strage di Tianjin, oggi non ne abbiamo parlato, si è un po' affievolita l'interesse dei giornali, fino a ieri c'erano ancora molte ampie paginate. Insomma, è un paese dove comunque succedono fatti come questo, senza che ancora, a distanza ormai di molte ore, sono passati giorni da quelle esplosioni, si sia capito cos'è successo. Indubbiamente questo, insomma, più che aprire, diciamo, una competizione, è una questione di taglio strettamente politico, con un paragone con l'Italia. La questione vera è che c'è un grande paese come la Cina che è ormai a tutti gli effetti una superpotenza mondiale, paragonabile agli Stati Uniti, anzi in qualche modo ormai la Cina rappresenta il vero competitor degli Stati Uniti da tutti i punti di vista, un paese dove non solo non esiste la democrazia, ma un paese dove possono accadere fatti come questo e ancora adesso non è chiaro che cosa sia accaduto. Insomma, ricorda molto da vicino quello che succedeva anche in Unione Sovietica o in altri paesi del blocco sovietico, quando occorrevano alle volte giorni, settimane, mesi prima che si capissero gli esatti contorni di notizie, vicende, morti, addirittura anche per quanto riguardava i capi di Stato e di Governo, le notizie delle morti erano date con grande ritardo e dopo una cortina fumogena di disinformazione. Ovviamente era un altro mondo, non c'era internet, non c'erano i social network, le notizie viaggiavano di per sé con una velocità assolutamente diversa, ma ovviamente non era questo il motivo comunque per cui venivano conosciute in ritardo. Il problema della Cina, appunto, al di là dei paragoni con l'Italia, è che in questo momento una delle due grandi superpotenze mondiali è un paese che non conosce ancora i cardini della democrazia, è un paese con molte contraddizioni, e la strage di Tianjin è un fatto di cronaca, al di là di quelli che possono essere anche poi i suoi risvolti legati alla politica. Bisognerà capire appunto che cosa è accaduto davvero, ce lo ricorda in maniera molto forte. Continuano ad arrivare sms, molti anche sul tema della scuola. C'è chi si è entusiasmato per la lettera della docente precaria, c'è anche invece chi non è assolutamente d'accordo, ma sono questi brontoloni perpetui che dovrebbero insegnare a bambini, ragazzi, adulti a vivere? E le ferie di 3 mesi vanno bene o sono poche? E sono stata insegnante, Luisa. Quindi, insomma, appunto, ci sono anche interventi non in linea. Molti anche vogliono dire loro sulla questione di Brugnaro. Ci sono parecchi sms di solidarietà con il sindaco. Alcuni, francamente, sono illeggibili per il tipo di argomentazioni. Infatti, li lasciamo stare. Altri, diciamo, invece entrano nel merito e comunque rivendicano il diritto del sindaco di fare le sue scelte sui cosiddetti libri gender. Però c'è anche chi la mette così: se lo ricordi, chi vota 5 Stelle, Di Battista disse che al ballottaggio a Venezia i suoi erano liberi di votare chi volevano, così si terranno un sindaco bigotto e ignorante. Questo è l'SMS di Antonia. C'è Un'altra telefonata pronta in linea. Buongiorno.
Buongiorno a lei, mi chiamo Andrea, sono un alpino e sono di Brescia. E volevo parlare appunto di... Aspetti che tolgo
sì,
la radio.
Sì, è bravo.
Esatto. Volevo parlare appunto di questa, ma questa notizia che è anche sconfortante nella misura in cui, voglio dire, la diocesi di Vittorio Veneto critica un passo di una preghiera che in ogni modo non dà torto a nessuno e fa parte soltanto della nostra storia. E oltretutto nei confronti di un corpo molto unito che ha sempre dimostrato di essere socialmente utile e socialmente a favore dei popoli di qualsiasi parte del mondo, perché in ogni modo ricordiamoci che gli alpini sono sempre stati quelli che hanno portato supporto a tutte le popolazioni, non soltanto in Italia ma anche in tutte le parti del mondo. E mi dispiace che la Chiesa, attraverso la diocesi di Vittorio Veneto, dove i nostri alpini in ogni modo si sono spesi 100 anni fa, abbia dimostrato, mi perdoni, poca materia grigia, perché non può fare una polemica o non può cancellare delle cose che fanno parte in ogni modo della nostra storia e non credo che offendano nessuno. Lei cosa ne pensa?
Sono d'accordo con lei, non c'è molto altro da dire. Mi pare che ci sia un eccesso di scrupolo da parte di questo vescovo, di questa diocesi che ha preso questa decisione, quindi io non ho molto da aggiungere se non che concordo con la sua sobria argomentazione a difesa di quei testi e di quel corpo. Devo dire che insomma quello che non condivido è ovviamente poi il fatto di usare questo argomento in una campagna contro la Chiesa, secondo me è un po' sguaiata per argomentazioni, ne parlavamo anche ieri. La Chiesa fa comunque il suo mestiere, è un mestiere che ovviamente è criticabile, contestabile, può piacere o non piacere, si può essere credenti o non credenti e quindi avere approcci completamente differenti, ma insomma stupirsi però o addirittura peggio indignarsi, arrabbiarsi, scagliare anatemi perché la Chiesa persegue un messaggio di accoglienza, questo veramente mi sembra nella migliore delle ipotesi insomma un'ingenuità, nella peggiore insomma una strumentalizzazione politica, un modo per continuare a tenere alta l'attenzione su un tema che sicuramente è un tema che catalizza molti consensi, che forse avrebbe bisogno di qualche sforzo di elaborazione in più per fare un proselitismo un po' meno rozzo, un po' meno sguaiato. Questo è quello che penso. C'è un'altra telefonata in linea, pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Sono Margherita e chiamo dalla provincia di Trento. Io sono un'insegnante precaria che non verrà toccata dal piano di assunzioni della Buona Scuola, in quanto non faccio parte delle graduatorie da cui attingeranno per le assunzioni. Poi insegnando in provincia di Trento noi abbiamo una situazione un pochino differente. Volevo parlare del tema degli insegnanti cercando di spostare un po' il punto di vista. Allora, il nostro Presidente del Consiglio piace dire che l'Italia è un grande paese. Allora io vorrei porre la questione in questi termini: qual è il grande paese dove le persone che lavorano da 8, 10, 15 o magari anche 20 anni nella scuola fanno lo stesso lavoro, cioè queste persone si aspetterebbero, se non un avanzamento di carriera, quantomeno un miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro. E invece dopo tanti anni in cui si fa lo stesso lavoro si ha un netto peggioramento delle proprie condizioni di vita, o addirittura si rischia, come nel mio caso, di rimanere a casa senza lavoro.
Non c'è dubbio che si tratta di una situazione che non può essere presa a modello, non può essere presa a esempio da nessun punto di vista, questo è fuori discussione. Non credo, non mi pare onestamente che insomma, l'intenzione di Renzi e del governo fossero quelle di perpetuare questa situazione. L'approccio, mi pare che su questo insomma ci sia una certa condivisione, l'approccio comunque è quello di provare a rimettere, diciamo, la scuola al centro di un'attenzione reale, di occuparsene non solo per fare dei tagli ma anche per rilanciarne il ruolo, la funzione. Ovviamente lo scarto tra queste intenzioni e i risultati conseguiti con la riforma, secondo me, è che non sono un esperto della materia e ne voglio improvvisarmi tale, ma lo scarto mi appare, diciamo così, da osservatore, uno scarto ancora molto forte e che lascia aperte molte questioni, alcune delle quali sono quelle sollevate dalla telefonata che abbiamo appena ascoltato e che hanno a che fare poi ancora più in maniera strutturale con il ruolo dei professori, con le motivazioni con cui si sceglie questo mestiere. La verità è che per troppi anni la scuola è stata considerata soltanto un costo inutile o comunque un costo troppo pesante da sopportare nella sua interezza, si è pensato solamente a tagliare, non ci sono state scelte costruttive e inevitabilmente in questa cornice il ruolo dei professori è andato degradando, così come è andato degradando il trattamento economico a loro riservato, tutto si tiene in questa cornice. E probabilmente occorre uno sforzo molto maggiore, molto superiore alla riforma appena varata per invertire drasticamente e davvero la tendenza e soprattutto anche appunto rimediare ad alcune incongruenze, perché non è possibile sicuramente che chi ha dedicato 20 anni di vita, magari con passione, con entusiasmo a insegnare, si ritrovi in situazioni di precariato, in situazioni di difficoltà economica o di futuro incerto, perché questo insomma nuoce non solo a queste persone che sono anche cittadini oltre che professori, ma soprattutto nuoce profondamente alla scuola, alla sua missione, a quello che dovrebbe essere il suo ruolo nella nostra società. C'è un'altra telefonata in linea, pronto?
Pronto, buongiorno. Pronto?
Prego.
Sì, mi chiamo Giovanna, telefono da Bologna. Io vorrei qualche informazione in più in merito alla frase del Cardinal Bagnasco, una frase che mi ha molto colpita e che condivido. Cioè, qual è la posizione delle Nazioni Unite, dell'ONU, in questo momento così drammatico che vede la migrazione di centinaia di migliaia di persone? Perché questa è una tragedia che noi vediamo nel Mediterraneo, ma vedevo anche l'altro giorno un documentario su TG2 di quello che succede in Macedonia, ai confini della Serbia. E allora è chiaro che l'Europa deve essere coinvolta nell'accoglienza, però mi pare che siamo al punto terminale. La radice, l'origine di questa fuga dall'Eritrea, dall'Etiopia, dal Congo, ma perché non è possibile che la gente, che i governi del mondo non si interessino e non concretamente? Perché c'è un problema politico, non è soltanto il caso di un paese dove la tortura e la soppressione inducono a scappare, e qui c'è un rivolgimento epocale.
Non c'è dubbio.
Volevo sapere qualche cosa di più, perché mi sembra veramente incredibile quello che sta succedendo. Io ho finito, grazie.
Guardi, in questo momento l'ONU è impegnata soprattutto con il suo mediatore Leon nella difficile opera di mediazione tra le fazioni libiche in campo, che non è un'opera direttamente rivolta alla questione di immigrazione, ma come sappiamo è comunque strettamente legata, perché la Libia rimane uno dei principali porti di partenza, il principale per chi arriva dall'Africa subsahariana. E quindi insomma in qualche modo la principale attività dell'ONU connessa in qualche modo alla gestione dei problemi dell'immigrazione è questa. Bisogna ricordare che l'ONU ha anche un'agenzia per i rifugiati che si occupa sul campo di dare assistenza. Il nostro presidente della Camera attuale, Laura Boldrini, ne è stata portavoce ed è anche così che gli italiani hanno imparato a conoscerla. L'ONU è stata coinvolta anche nel piano di cui si parlava oggi in alcuni pezzi che vi abbiamo letto, sulla possibilità di intervenire in qualche modo militarmente, se così vogliamo definire le operazioni di affondamento dei barconi di cui si era parlato nell'ambito di un piano che è finito ufficialmente in discussione nell'ambito di più tavoli europei, ma che ovviamente ancora resta lì in attesa di uno sdoganamento ufficiale sovranazionale, come sarebbe quello appunto dell'ONU. Devo dire che insomma io non so se ci sono i margini per accusare l'ONU di essere inerte, di non fare abbastanza. Devo dire che mi convince di più, diciamo, l'idea di focalizzare le critiche sull'Unione Europea, perché penso che l'ONU, che comunque si occupa di molte questioni, con ritardi, lentezze, inefficienze, questo lo sappiamo, ma comunque insomma svolge sicuramente un ruolo che secondo me non è sostituibile. Il problema rispetto invece all'ONU è quello di un'Unione Europea dove in teoria dovrebbe vigere un sistema di collaborazione, di solidarietà, di gestione comune delle emergenze, e dove in realtà invece di tutto questo non si è mai vista traccia, non solo per quello che è stato il tema in discussione nelle ultime settimane, che era la redistribuzione dei migranti arrivati con le ultime ondate, ma in generale insomma è una situazione in cui ciascun paese bada a chiudere il proprio recinto. Sappiamo che un'altra delle storie di quest'estate è quella dei migranti che cercano in tutti i modi, alcuni dei quali decisamente disperati, di attraversare il tunnel della Manica, di passare dalla Francia alla Gran Bretagna. C'è un paese, l'Ungheria, che sta costruendo in questi giorni un muro di mattoni, di filo spinato per chiudere la propria frontiera. Notizia che forse ha avuto meno eco di quella che avrebbe meritato per il suo valore simbolico, per la sua portata. Insomma, l'Unione Europea, tra l'altro, a differenza dell'ONU, non dovrebbe essere paralizzata da veti, da scontri, dispetti incrociati, come accade spesso il Consiglio di sicurezza dell'ONU, che non riesce a deliberare proprio per queste situazioni. In teoria l'Unione Europea dovrebbe avere gli strumenti, compreso un rappresentante per la politica estera, che incidentalmente italiano è Federica Mogherini, eppure appunto non c'è nulla che lasci pensare realmente a una politica comune, e questo mi sembra francamente più grave, una responsabilità più grave di tutte quelle che può avere l'ONU nei suoi ritardi, nelle sue incertezze. L'Unione Europea invece alibi non dovrebbe averne, e purtroppo invece la situazione è esattamente al contrario. Una nuova telefonata.
Sì, buongiorno, pronto?
Prego.
Buongiorno Cappellini. Ascolti, una domanda abbastanza semplice, riguarda il Parlamento tedesco, cioè l'approvazione che dovrebbe fare il Parlamento tedesco della tranche di denaro da destinare alla Grecia. La domanda è questa: ma come mai la tranche di denaro si chiama fondo europeo? Adesso poi non entro nel tecnicismo perché non lo conosco, ma l'approvazione viene da un Parlamento nazionale, cioè qual è il problema di questo? Non ho sentito dire il Parlamento italiano voterà questa diciamo possibilità o meno, il Parlamento francese voterà, il Parlamento tedesco in qualche maniera è l'ultimo appello per l'erogazione di questi fondi. E dietro sta domanda ci sono una mia così valutazione, l'enfasi che viene data a questa notizia, l'enfasi mediatica, perché nella politica poi, lo so meglio di me, le cose si spendono anche per altri fini, che cos'è? È una sottolineatura dell'importanza della Germania, che in questo momento è lei che decide, o è una, come si può dire, visto dalla parte opposta, la critica a questo decisionismo tedesco? Mi sa dire qualcosa, grazie.
Ma innanzitutto sul fatto che c'è questo passaggio parlamentare, ovviamente non si tratta di una procedura europea, come dire, semplicemente ci sono alcuni stati dell'Unione, la Germania non è l'unico, per esempio un altro, su posizioni anche simili a quelle tedesche, la Finlandia, che prevedono questo passaggio parlamentare. Non si tratta appunto delegare al Parlamento tedesco una decisione europea, questo sarebbe francamente un po' troppo persino in questa Europa a trazione tedesca, ma appunto di singole regole, esattamente come ci sono paesi che prevedono, diciamo, passaggi parlamentari per la ratifica di alcuni trattati, paesi invece che non lo prevedono. Insomma, è una questione di regolamento interno, se vogliamo dire così, e non ha a che fare con una procedura vidimata dalla UE. Ovviamente è chiaro che però esiste un'attenzione mediatica fortissima su questo passaggio parlamentare, esattamente per le ragioni che diceva lei, e cioè che chiaramente questa è un'Europa in cui il peso della Germania è enorme. La Germania è di fatto lo Stato guida dell'Unione Europea, un ruolo che ovviamente non ha sulla base di alcun trattato, ma semplicemente sulla base della capacità di occupare lo spazio con la propria forza, col proprio peso politico, economico. Questa capacità la Germania se l'è presa tutta, e ovviamente quello che accade nel suo Parlamento tedesco, quello nel suo Parlamento interno, anche se non ha una funzione specificamente indicata dai trattati, riveste comunque una centralità che, nel caso poi del voto su questa nuova tranche di aiuti alla Grecia, è una centralità rafforzata anche dal fatto che esiste la possibilità concreta che una parte del partito dello stesso cancelliere voti contro questa tranche di aiuti, sottolineando una volta di più che esiste una corrente, una scuola di pensiero tra i cristiano-democratici tedeschi che avrebbe preferito l'uscita della Grecia dall'euro a questo nuovo salvataggio, posizione che peraltro, diciamo, questi falchi condividono anche con invece i rappresentanti del fronte opposto, cioè ovviamente c'è tutto un fronte invece, chiamiamolo così, di sinistra, che sostiene l'opportunità che la Grecia esca dall'euro per sganciarsi appunto dai diktat di austerità, che sono tutti diktat che partono da Berlino. Sono diktat legati a una gestione delle politiche economiche europee basate su alcuni dogmi tedeschi: l'inflazione bassa, il controllo assoluto della spesa pubblica nei vari paesi. Questi diktat servono, secondo quello che raccontano anche molti dati commerciali, a trainare le formidabili performance dell'export tedesco, che mai è andato bene come da quando è stata introdotta la moneta unica. Questa primazia è indiscutibilmente in piedi ormai da molti anni. Molti si interrogano anche sull'opportunità di aggregarsi a questa egemonia, cioè cercare in qualche modo un'alleanza, una benevolenza della Germania, se invece non è il caso di sfidare questa primazia anche dal punto di vista degli interessi di un paese come l'Italia, che peraltro è il principale concorrente industriale della Germania, essendo il nostro paese la seconda manifattura europea. La partita è ancora aperta, è lunga, indubbiamente insomma, la scelta del governo italiano è quella di un rapporto di interlocuzione tranquillo. L'Italia non sceglie mai di porsi in contrapposizione alla Germania. Vedremo se questa scelta, anche rispetto agli obiettivi che ha il governo, pagherà o se si rivelerà invece infruttuosa. Ancora un'altra telefonata, prego.
Pronto?
Prego.
Buongiorno, sono Stefano. Volevo intervenire sulla questione sindaco di Venezia, Elton John, per ricordare che lo stesso Elton John in un'intervista dichiara riguardo al figlio Zach, al primo figlio, che quando il figlio chiederà un giorno chi è sua madre, alla risposta negativa che ci sarà, gli si spezzerà il cuore nel sapere che non ha una madre, e che dietro tutta la faccenda dell'utero in affitto, cioè c'è una compravendita, c'è una donna che viene pagata per farsi bombardare, un forte bombardamento ormonale, perché l'ovocita da invisibile diventi grande come un chicco d'uva, venga poi espiantato e trapiantato in un'altra donna che poi porterà avanti la gestazione. E questo spacchettamento deve essere fatto nei paesi dove è consentito, proprio perché le donne possano non affezionarsi al bambino e cederlo con un contratto. La neolingua che sta avanzando parla di gestazione per altri, gestazione di sostegno, ma c'è una compravendita dietro tutto questo, cioè una donna che viene pagata. E ci sarebbe da chiedersi quale donna, se non nel bisogno, sia disposta a farsi fare bombardamenti terrificanti come quelli che vengono fatti perché l'ovocita diventi grande come un chicco d'uva. Mi sorprendeva qualche mese fa l'intervista a quella donna ucraina che fa questo per mestiere, no? E diceva: ma io non li sento miei questi figli che partoriscono, li sento miei, non sono miei, giusto? L'ovocita non è suo, ma tutto l'argomento, cioè gli argomenti che tutti gli argomenti che girano intorno a questa questione sono tutti, partono tutti dal punto di vista dell'adulto e nell'interesse dell'adulto a darsi un figlio, perché oggi il figlio sembrerebbe non essere, come dire, è figlio chi ha deciso di volerlo, non chi lo partorisce, non chi ne porta la gestazione.
Va bene, è molto chiaro il suo punto di vista.
Mi finisco, quello che mi chiedo, cioè la donna dice non sento miei questi figli, ma la domanda vera è, ma questi bambini quale mamma devono sentire per, quale donna devono sentire per loro madre? Io ascoltai una cosa terribile, ascoltai un'intervista di un responsabile di Save the Children tornato dalla Siria l'anno scorso, che diceva in un'intervista finale, la domanda finale è la cosa che più l'ha colpita nella sua esperienza in Siria. Allora, una nostra scuola fatta con gli orfani, abbiamo raccolto bambini orfani, c'era un bambino che non si relazionava mai, guardava sempre fuori dalla scuola, non parlava.
La devo lasciare perché bisogna lasciare spazio anche ad altri. È stato del resto molto chiaro il suo intervento e devo dire che insomma la questione che lei pone è effettivamente una questione importante e una questione che non può non aprire dubbi per chiunque, perché la maternità e la paternità non possono essere considerati dei diritti da perseguire ad ogni costo, con ogni mezzo, alcuni dei quali mezzi sono decisamente discutibili da tutti i punti di vista. E questo credo che sia un punto sul quale possiamo ritrovarci in tanti. Non capisco però francamente quale possa essere il collegamento con la questione che poi ha motivato lo sfogo di Elton John. Cioè, conosciamo la situazione di paternità di Elton John e appunto il modo in cui è stata ottenuta, ma rispetto diciamo al tema che è l'oggetto però della polemica da lui lanciata, insomma, quello mi pare una questione molto diversa. Io devo dire, non capisco come sia concepibile nel 2015 che si faccia una sorta di elenco di libri da mettere all'indice perché non rispettano diciamo una presunta normalità diciamo di situazione. Questa teoria gender che è diventata lo spauracchio di molti, come se fosse diciamo il principale rischio di traviare i bambini italiani, insomma questa mi pare francamente una preoccupazione che potremmo facilmente togliere dall'elenco delle emergenze, perché davvero i problemi di cui dovrebbe occuparsi non solo un sindaco ma insomma chiunque ha in mano l'amministrazione pubblica dovrebbero essere altri. Non abbiamo più tempo per altre telefonate, ci sono ancora i vostri sms che continuano ad arrivare. Sono d'accordo con l'ascoltatore dell'Alpino, hanno dimenticato il contributo degli alpini alla ricostruzione post terremoto, questi sono sms da Acqui Terme. Poi mi dispiace ma la signora che ha inviato sms sulle ferie degli insegnanti deve essere in pensione, forse baby da parecchio, oggi hanno 36 giorni di ferie, quindi insomma si parla anche ancora di scuola, di ferie dei docenti. Ancora un altro sms dice basta con la menzogna delle ferie di 3 mesi per gli insegnanti, non è vero, sono 36 giorni, e quindi ancora altri ancora sul tema di Elton John, anche qui con una suddivisione più o meno equa tra quelli che apprezzano la sua uscita e quelli che invece sono contrari. In particolare c'è Antonio che dice meno male che Elton John c'è, ma c'è anche insomma chi Elton John risponde in maniera pesante, è bigotto e ignorante perché lo dice Elton John, segue risata e a quello farei fare turni da 18 ore in miniera. Insomma, comunque un tema questo sollevato da Elton John che sicuramente può sopravvivere alla polemica di giornata, perché sicuramente in qualche modo se ne tornerà a parlare. Noi abbiamo però esaurito il tempo per questa mattina. Io vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, alle 10 tocca a Tutta la città ne parla, che continuerà la discussione con anche le telefonate a ispirare il dibattito sui temi che maggiormente vi hanno interessato. Voi continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. Noi ci rivediamo domani.